Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, oggi ospite della nostra trasmissione l'ingegner Antonio Ceriello di Telespazio, una società di Leonardo, responsabile del task di dissemination e spin-off del progetto Rebus. Salve, benvenuto in trasmissione, ingegnere.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori e grazie dell'invito.
Ecco, il progetto Rebus si occupa di come coltivare piante in ambienti extraterrestri ed è stato ideato da un consorzio di università, centri di ricerca e aziende aerospaziali italiane in risposta a un bando di ricerca dell'Agenzia Spaziale Italiana. Possiamo fornire qualche dettaglio di come è nata questa idea e di chi collabora alla ricerca?
Sì, sicuramente. Devo fare un preambolo necessariamente. È assodato che nel giro di pochi anni ormai è assodato che torneremo sulla Luna e nel prossimo decennio andremo su Marte. E se ci andiamo, ovviamente lo faremo poi per restarci. Questo è l'obiettivo a lungo termine, cioè quello di stabilire delle basi permanenti. Già sono in fase, ci sono diversi programmi, no? In fase già avanzata, per esempio per la realizzazione di una stazione orbitante lunare, di una gateway. Avete visto, diciamo, nel 2021 abbiamo visto quanti rover sono arrivati su Marte. No, ci stiamo proprio preparando per andare, per fare queste missioni di lunga durata. Quindi io sono sicuro che nei prossimi decenni riusciremo a vedere un uomo sulla Luna e poi un uomo su Marte. Però voglio dire, quando noi parliamo di queste missioni, no, molte volte se io dovessi chiedere, non so, agli ascoltatori quali sono le tecnologie più importanti per portare l'uomo su Marte, io penso che pochi penserebbero ai sistemi di produzione del cibo. Questo perché fondamentalmente tutti potrebbero pensare che il cibo ce lo portiamo da casa e che magari ce ne portiamo per l'intera missione. Ma la vera domanda è: ma siamo sicuri che questo è possibile? Immaginate che un astronauta in viaggio verso Marte ha bisogno dai 5 ai 15 kg di risorse al giorno. E quindi se noi pensiamo a un viaggio che dura, una missione su Marte, che dovrebbe durare intorno ai 2 anni, ma immaginate quante tonnellate, diciamo, di risorse sono necessarie per ogni astronauta. Quindi per una missione una tantum potremmo anche pensare di farlo. Però se iniziamo a pensare a delle basi permanenti è complicato pensare, come dire, a dei sistemi, diciamo, di rifornimento continuo. Quindi questo cosa significa? Significa che noi dobbiamo in qualche modo pensare a dei sistemi di produzione delle risorse che sfruttino, diciamo, anche le risorse che noi possiamo trovare in loco, che sfruttino per esempio i rifiuti che vengono generati diciamo durante la missione. Sto parlando praticamente dei cosiddetti sistemi biorigenerativi, che sono dei sistemi che sono in grado produrre risorse a partire dai rifiuti e in qualche modo mimano, emulano quindi un po' il ciclo, quello che accade sulla Terra, quindi in cui in un ciclo chiuso fondamentalmente il rifiuto viene processato in qualche modo dalla natura, rimesso in circolo e utilizzato da altre entità. Nel nostro caso queste entità appunto sono le piante, che nei sistemi biorigenerativi sono diciamo molto veramente molto importanti, proprio perché sono capaci di riciclare dei rifiuti, per esempio come la nitride carbonica, no, che viene prodotta dalla respirazione dell'astronauta, per produrre appunto ossigeno, producono acqua per traspirazione ed infine, se pensiamo a coltivare delle piante edibili, producono anche cibo. Ma la vera domanda è: ma è facile crescere le piante nello spazio? Allora io posso dire che diciamo ci sono delle tematiche che si stanno studiando fin dagli albori dei viaggi spaziali, e quindi ci sono delle problematiche molto importanti in qualche modo da risolvere prima di poter dire che siamo capaci di appunto coltivare delle piante, quindi produrre cibo vegetale appunto nello spazio, quindi su una base appunto ideale, base marziana o in una base lunare. Faccio un esempio: su Marte o sulla Luna la gravità non è quella terrestre, mentre le piante diciamo sono il frutto di milioni di evoluzioni di anni di evoluzione, proprio sulla Terra dove diciamo esiste la gravità, quindi anche noi esseri umani siamo fatti così, che siamo sottoposti a questa forza alla forza di gravità, quindi abbiamo i muscoli, abbiamo il cuore che pompa il sangue verso l'alto, sempre perché noi dobbiamo vincere l'effetto della gravità. La stessa cosa che in qualche modo vale per le piante. E ci sono appunto le radiazioni ionizzanti, sulla Terra non sono presenti perché siamo protetti dal campo magnetico terrestre, quindi ci sono tutta una serie di effetti, di fattori che vanno in qualche modo ospitati. Ed il progetto Rebus quindi è uno dei tanti progetti che sono il filone dello studio dei sistemi biorigenerativi ed ha però come obiettivo quello di massimizzare, quindi di crescere le piante, ma massimizzando le risorse che noi troveremo in situ, cioè quando andremo su Marte e sulla Terra, a partire dal terreno marziano e lunare. Quindi ci sono 9 enti italiani, tra cui tra università, centri di ricerca ed aziende aerospaziali, che sono stati finanziati, come lei ha detto all'inizio, dall'Agenzia Spaziale Italiana per condurre queste ricerche. Quindi qual è poi l'obiettivo finale? Quindi ci sono tanti filoni che noi stiamo seguendo, per esempio la parte agronomica: quali sono le migliori piante che possiamo selezionare, che sono adatte allo scopo, capire ancora una volta l'effetto dei fattori spaziali, capire come produrre fertilizzante a partire dai rifiuti organici prodotti durante una missione, banalmente anche i residui organici prodotti dall'astronauta, le feci, le urine, quindi come processarle per renderle appunto dei fertilizzanti adatti alle piante, ma anche i residui di cibo. Cioè, immaginiamo un piccolo, come dire, bidoncino dell'umido in cui noi mettiamo tutte le cose che devono essere trattate, e ci sono degli enti che stanno studiando appunto come trattare tutti questi rifiuti per renderli fertilizzanti per le piante.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, siamo collegati telefonicamente con Roma, con l'ingegner Antonio Ceriello di Telespazio. Stiamo parlando del progetto Rebus, che vede impegnati diversi enti di ricerca e università, ma anche aziende aerospaziali. E questo potrebbe sembrare strano, pensando al fatto che il progetto Rebus ha come obiettivo la crescita di piante. Cosa c'entra un'azienda aerospaziale in tutto questo? Lei sostanzialmente già diceva qualche cosa prima, no?
Sì, no, perché portare le piante in un ambiente diverso da quello terrestre non è solo una sfida agronomica, ma è anche una sfida tecnologica, perché le piante hanno bisogno di un ambiente adatto per crescere. Significa anche dover progettare dei sistemi in grado di garantire ciò, o di garantirlo anche in ambienti che saranno altamente, altamente ostili. E questo ovviamente non è competenza degli agronomi, dei biologi o dei chimici, quindi ci vogliono delle competenze di alta ingegneria per tradurre appunto quelli che sono dei requisiti agronomici in requisiti tecnici, e poi in design e realizzazione di apparati e sistemi in grado di sostenere la crescita delle piante appunto su questi alto posti.
Ecco, ma ingegnere, ma tutti questi studi che si stanno compiendo possono avere un domani un risvolto in vista dei cambiamenti climatici che si stanno avendo sul nostro pianeta?
Ma assolutamente sì, no, noi abbiamo detto che fondamentalmente le viaggi spaziali non possono portarci tutto, questo vale anche per le piante. Uno degli obiettivi della ricerca è anche l'ottimizzazione delle risorse. Per esempio, non possiamo pensare di andare su Marte e consumare tanta acqua quanto ne consumiamo per la coltivazione, quanto ne consumiamo a terra, no? Pensiamo a quanta acqua viene dispersa quando innaffiamo e non viene assorbita dalle radici. Quindi noi studiamo appunto un processo circolare in cui nulla poi deve essere sprecato, perché l'acqua per esempio sul Marte sarà un bene prezioso. Quindi i progetti che studiamo, ovviamente guardando appunto all'ottimizzazione delle risorse, saranno anche importanti anche nell'ottica dei cambiamenti climatici, perché fondamentalmente noi tutto quello che in qualche modo noi riusciamo a fare e a mettere in campo per contrastare anche, ripeto, l'ottimizzazione dell'irrigazione ha un effetto benefico appunto non solo per i contadini, ma anche per quello che riguarda l'ambiente.
Ecco, noi abbiamo ben presente l'attività di telespazio, di queste grosse antenne paraboliche che sono lì disseminate nella zona del Fucino, e sappiamo un po' tutto insomma l'attività che svolgete in campo delle telecomunicazioni, della meteorologia. Ecco, in che senso anche i satelliti, l'attività di telespazio può aiutare l'agricoltura?
Certo, oggi con i satelliti di osservazione della Terra noi hanno a bordo diversi sensori, delle tecnologie che ci consentono di ottenere tante informazioni sullo stato del nostro pianeta. Per esempio, penso ai satelliti, le cosiddette sentinelle del programma europeo Copernicus, anche dalla costellazione italiana Cosmos Skylab, qui telespazio dà un grosso contributo. Ovviamente la possibilità di monitorare la superficie terrestre ci dà anche la possibilità di valutare appunto fenomeni come la desertificazione, riduzione dei ghiacciai, dei ghiacci per esempio nell'Artico, nei Antartici, l'innalzamento dei mari, anche la crescita urbana, e può essere utilizzato, come diceva lei, anche per l'agricoltura, perché ci sono per esempio diversi dati che i satelliti possono fornire, delle immagini ad alta definizione, delle immagini all'infrarosso, ma anche delle tecniche appunto di acquisizione di immagini a fluorescenza che ci danno appunto degli indici appunto degli indici di crescita delle piante, ci fanno capire se c'è necessità o meno di irrigazione, fare previsioni sul raccolto, quindi anche fare un'analisi dello storico è importante per le nuove coltivazioni.
Ecco, una delle cose... Ingegner Ceriello, Antonio Ceriello di Telespazio, lei ci sta dando un quadro molto interessante circa la ricerca, in barba a quello che si dice che la ricerca italiana è indietro, mi sembra invece che siamo molto avanti con delle ricerche veramente molto interessanti. Ecco, giusto una battuta per concludere questa nostra breve chiacchierata, per dire in sostanza lei che futuro vede per la ricerca italiana?
Ma guardi, io ripeto, lavoro in un settore molto dello spaziale che è molto affidante ed è molto importante, in cui proprio nel settore specifico di cui ho parlato c'è l'Agenzia Spaziale Italiana che sta investendo tanto, così come sta investendo in tanti altri filoni. Da questo punto di vista io non so che vedere delle cose in qualche modo positive anche per il futuro, e in particolare voglio dire, se io sto in qualche modo anche esagerando, facendo questa amabile esagerata con lei, e anche per promuovere delle attività in qualche modo anche probabilmente non sono note al grande pubblico, ecco, immagino che non tutti sappiano che si stia affrontando una tematica come quella dell'agricoltura spaziale, ma ci sono tanti altri filoni in qualche modo, anche non solo spaziali immagino, ma che in qualche modo sono molto, molto interessanti, ed è importante che persone che in qualche modo lavorano con me, hanno avuto la fortuna anche di rimanere in Italia in qualche modo a lavorare su queste tematiche, le pubblicizzino anche per indicare la strada alle nuove generazioni che in qualche modo possono anche decidere.
In un certo senso un po' di spazio si sta avendo in quest'ultimo periodo, perché ho visto che di recente nel mese di luglio c'è stato un festival dedicato all'aerospazio, dove sicuramente è stata promossa anche la ricerca, no?
Assolutamente, c'è stato questo festival dello spazio a Busalla che viene organizzato da un ex astronauta, Franco Malerba, stato uno dei primi astronauti in Italia, dove sono state presentate diverse, diciamo, diverse città, dello spazio presentate al grande pubblico, quindi era una manifestazione aperta anche alle famiglie. Per esempio, là noi abbiamo avuto la possibilità anche di raccontare quello che stiamo facendo a delle famiglie con bambini, no? Questi bambini erano molto interessati a vedere, che ne so, i risultati preliminari di alcune nostre ricerche, come la crescita appunto di certe tipologie di piante, o anche toccare soli marziani e lunari. Sono degli eventi questi che sono sicuramente molto molto importanti, perché in qualche modo, ripeto, possono indicare una strada, che è quella appunto della ricerca, che è sicuramente molto interessante e dà sicuramente tante tante soddisfazioni, anche se richiede un po' di sacrificio, un po' di studi, che però, ripeto, per quello che ha interessato me, diciamo, rende la mia giornata lavorativa sempre molto molto interessante.
Va benissimo, ingegner Ceriello, la ringrazio per partecipare al nostro programma, spero di sentirla quanto prima.
Ok, ringrazio lei e gli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Google spinge ancora sull'intelligenza artificiale e potenzia il suo motore di ricerca. La parola chiave è MUM, acronimo di Multitask Unified Model, un nuovo algoritmo in grado di fornire risultati anche alle richieste più complesse in contenuti, video e immagini. Le novità riguardano la ricerca per immagini attraverso Lens, l'app lanciata nel 2017. Basterà toccare l'icona dell'app per inquadrare la foto di una cosa che cerchiamo, da una bici ad una maglietta, per chiedere di trovare qualcosa simile o avere una descrizione dettagliata. Una modalità di ricerca, inquadra e chiedi, che potrà rendere più facile anche trovare il punto esatto che ci interessa in un video. Sempre nei video, il nuovo algoritmo MUM consentirà di trovare argomenti correlati in un filmato, pur quelli che non sono esplicitamente menzionati, in base alla comprensione avanzata delle informazioni nel video. I progressi nell'intelligenza artificiale porteranno poi anche ad una pagina di ricerca rinnovata e più visiva, che comprenderà la funzionalità cose da sapere per approfondire nuovi argomenti, anche personalizzandoli a seconda dell'utente. Su Google Maps arrivano invece i dettagli degli incendi e delle informazioni sul clima, ma anche la possibilità per chi non ce l'ha di avere un proprio indirizzo grazie all'app Address Maker, con test già partito in alcune comunità africane. Continua la forte ascesa del mercato delle app. Nel terzo trimestre del 2021, i negozi digitali di Apple e Google hanno ottenuto, in totale, oltre 30 miliardi di dollari in entrate, pari al più 15% rispetto al 2020. Le installazioni delle app, considerate come prime installazioni del singolo account, sono invece a 35 miliardi, un calo del 2% sulla rilevazione precedente. Ciò sarebbe sinonimo di un utilizzo abbastanza consolidato degli stessi software. Si spende più tempo sulle app famose, che beneficiano anche degli acquisti in app o di servizi a pagamento. Per quanto riguarda gli incassi, in generale è TikTok a confermarsi al primo posto per i ricavi su App Store, mentre è solo quarta sul Google Play Store. Al primo posto per spesa degli utenti, invece, la piattaforma di cloud Google One, terza invece nei Play Store, dove Facebook e Instagram occupano le prime due posizioni. La considerazione che la pandemia abbia contribuito all'ascesa di alcune nuove app, prima poco presenti, è data dall'ingresso in classifica di Zoom e Google Meet, così come della versione aziendale di WhatsApp Business, in modo particolare su sistema operativo Android. Twitch ha aggiunto nuovi strumenti nella lotta contro le molestie sulla piattaforma. Il servizio, reso famoso dalle dirette dei videogiocatori unite alle chat dal vivo con i seguaci, ha annunciato delle misure con cui intende ridurre il più possibile la presenza di bot automatici, software che inviano messaggi nelle finestre di chat dei creator, con lo scopo di contaminarle e renderle impraticabili. Per questo, qualsiasi streamer potrà richiedere che le persone che entrano in chat debbano verificare il loro numero di telefono prima di poter scrivere messaggi. Una regola che può essere applicata anche come impostazione predefinita in caso di seguaci con un nuovo profilo o con pochi amici. Queste premesse sono presenti, secondo l'azienda. Quando ci si imbatte nei bot, profili che vengono creati continuamente con il solo scopo di produrre spam, senza alcuna interazione reale con gli altri utenti. Inoltre, se un account associato a un numero di telefono viene sospeso, vengono sospesi anche tutti gli altri account associati a quello stesso numero, sia a livello di sito che di canale. Una misura ulteriore di monitoraggio preventivo. L'aggiornamento arriva in un momento critico per Twitch. I creatori di contenuti lottano per far fronte ad una vera e propria esplosione di abusi sulla piattaforma. Ad agosto, molti streamer sono stati obiettivo di gruppi di molestatori, che hanno messo assieme operazioni note come incursioni di odio, nelle quali la chat di un utente viene inondata di messaggi di bullismo, razzisti e transfobici, generati da centinaia di account bot contemporaneamente. la crisi dei chip comincia a farsi sentire concretamente anche nel mercato degli smartphone. Secondo numeri aggiornati della società di analisi Counterpoint Research, nel 2021 verranno spedite quasi 50 milioni di unità in meno rispetto alle stime precedenti, allontanando il settore dal risultato del 2019, l'anno di normalità più recente. Secondo gli analisti, il 90% del settore sarà interessato da questi problemi e la situazione avrà un impatto più evidente sul secondo semestre di quest'anno. Stimano che le unità totali di smartphone spedite per il 2021 dovrebbero crescere del 6% annuo a 1 miliardo di unità, mentre le previsioni precedenti parlavano di una crescita del 9% e di 1,5 miliardi di unità. Nel 2019 erano stati spediti 1,5 miliardi di smartphone. Gli analisti riportano che i produttori di smartphone hanno dichiarato di aver ricevuto solo l'80% dei chip già ordinati nel secondo trimestre del 2021 e la situazione sembra peggiorare. Nel terzo trimestre è probabile che la media di ordini evasi scenderà al 70%. La crisi interessa un po' tutti i marchi del settore, Apple un po' meno dei concorrenti Android come Samsung, Xiaomi e Oppo. Oltre che sulle auto, la crisi dei semiconduttori sta pesando anche nel settore dei videogiochi e delle console. Lo sviluppo dei chip è la chiave per la competitività tecnologica. Infatti grandi aziende come Google e Apple sono al lavoro da tempo per sviluppare in casa i loro semiconduttori e ridurre così la dipendenza dai fornitori esterni. Secondo indiscrezioni, i telefoni Pixel di Google potrebbero avere i processori interni denominati Tensor già nella prossima serie, il cui lancio è imminente.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.